prendete il posto, ci saremo tosto.
Momus, il caffè dell'opera.
Eccoci, 11:21, inizia il programma di Anna Rita Carol in diretta dagli studi di Via Asiago, la responsabilità tecnica affidata a Marco Azzoli. Buongiorno da Sandro Cappelletto. Staremo insieme fino alle ore 12. Come di consueto presentiamo all'inizio del nostro programma un libro che parla di musica. Oggi la scelta è caduta su Musica nel buio, un libro di Cesare Picco. Cesare Picco è un pianista, è un compositore milanese. Il libro è pubblicato dall'editore AD. Cesare Picco ha creato, penso che molti degli ascoltatori ne abbiano sentito parlare o ci siano proprio stati, il concerto al buio. Il buio totale, una sala completamente al buio, non significa soltanto le luci di sala spente, le luci sul palcoscenico spente, significa spegnere qualsiasi fonte luminosa, anche quelle che indicano le uscite di sicurezza. È un teatro in cui veramente non si vede a un palmo dal proprio naso. E perché Cesare Picco ha voluto condurre, e poi perché lui suona durante questo buio, suona, fa il suo mestiere, suona sul palcoscenico ma completamente al buio, lui stesso non vede la tastiera del suo pianoforte. Se ci guardiamo attorno, scrive Picco, scopriamo che il buio è usato in tanti modi, si organizzano aperitivi al buio, cene al buio, esperimenti di teatro fatto sì al buio, ma non in quel buio totale, quasi palpabile che ho in mente. Quando parlo di buio palpabile, penso alla consistenza dell'acqua in cui nuotiamo. Penso a quando nella vasca da bagno le nostre orecchie scivolano sotto il pelo dell'acqua e il riflesso naturale in quella situazione è chiudere gli occhi. Allora i suoni esterni ci arrivano in maniera differente, ovattati, attutiti, spesso lontanissimi. Il buio, come l'acqua, è un conduttore naturale che riesce a farci vedere oltre, ci insegna ad ascoltare il mondo con altri occhi. Così Cesare Picco in questo libro, Musica nel buio, parla naturalmente anche del suo essere musicista, della sua iniziazione alla musica, con considerazioni molto acute. Il libro è accompagnato da disegni dello stesso autore, Cesare Picco, AD Editore Torino, Musica nel buio. Ma veniamo al cuore del nostro programma di oggi.
Thank you.
Cenerentola sogna di andare al ballo e per questo momento della sua partitura Cenerentola Prokofiev prescrive Andante dolce, una delle tante Cenerentole, la più famosa Cenerentola novecentesca, quella di Prokofiev, preceduta da quella di Massenet, Cendrillon di Massenet, dall'unica partitura per balletto, per quanto non compiuta, di Johann Strauss figlio, una Cenerentola. E di Cenerentola oggi ci occupiamo, perché c'è una Cenerentola di Rossini in scena a Roma, ha debuttato ieri sera, sta in scena per le prossime settimane, alternandosi da febbraio al Balbiere di Siviglia, perché quest'anno, proprio a febbraio, ricorre il bicentenario della nascita di questo capolavoro di Rossini al Teatro Argentina di Roma, nel febbraio del 16. L'anno successivo, nel 17, nasce al Teatro Valle di Roma la Cenerentola. Nel frattempo Rossini per Napoli scrive L'Otello, incredibile capacità di passare dal buffo, dal surreale, dal grottesco al tragico con il suo Otello. Ma questo è Rossini, un Rossini giovanissimo, è nato nel 1782, nel 16-17 fate voi il conto, ma è già diventato Rossini perché alle spalle ha numerosi titoli di grandissimo successo. Contemporaneamente il Teatro di Strasburgo fa un'operazione di recupero, cioè ripropone al pubblico francese che la ignorava completamente la Cenerentola di Ermanno Wolf Ferrari, il compositore del Campiello, il compositore del Segreto di Susanna, dei Quattro Rustichi, che proprio nel Novecento scrive una sua Cenerentola, opera, come spesso accade, ingiustamente dimenticata. Bene, ma andiamo con ordine. La Cenerentola di Roma è diretta dal maestro Alejo Perez e tra i suoi principali motivi di interesse è anche il debutto su Rossini, su una partitura di Rossini, di una regista così significativa della scena teatrale contemporanea e anche cinematografica come la palermitana Emma Dante. Grazie alla cortesia dell'ufficio stampa del Teatro dell'Opera, un momento del rondò di Cenerentola proprio dalla prima di ieri sera nell'interpretazione della protagonista Serena Malfi.
Oh,
Serena Amalfi nel rondò finale della Cenerentola di Rossini, momento supremo del canto di agilità di quest'opera, ma che si accompagna a un canto molto più larmoyant, patetico, a un bel canto di grazia, a momenti di travolgente e surreale comicità. Bisogna pensare a quegli anni, ed è una riflessione che ha fatto proprio Emma Dante. Che anni sono in Europa e in Italia, quelli successivi alla fine delle guerre napoleoniche e al congresso di Vienna? Sono gli anni della Restaurazione. Sono anni della Restaurazione, anni diciamo piuttosto grigi, anni in cui nasce in Austria, nell'impero austro-ungarico, lo stato di polizia voluto da Metternich, che colpisce soprattutto le associazioni studentesche, le associazioni degli universitari. Sono anche gli anni in cui piano piano, lentamente, comincia in Italia in modo particolare, ma non solo, quei moti che ci porteranno poi ai moti risorgimentali e alle guerre di indipendenza. In questo clima piuttosto grigio, e per chi aveva creduto negli ideali napoleonici, piuttosto dunque di restaurazione, esplode il genio di Rossini, esplode l'idea che un mondo molto più divertente di quello che si vive, molto più folle, molto più veloce, un mondo dove le cose impossibili sembrano diventare possibili, si dimostra che almeno in quel teatro, quella sera, con quella musica, esiste. E non c'è mondo dove le cose impossibili diventano possibili più specifico che quello della favola, e ricordo infatti che il libretto di Ferretti per Rossini è tratto da due grandi favole, la favola di Perrault e la favola di Grimm. Annalita Caroli ha incontrato Emma Dante e gli ha detto: ma allora questo suo Rossini, questo suo primo incontro col teatro di Rossini, è favola o no?
E invece la mia Cenerentola è proprio una favola, quindi tutto ciò che Rossini ha cercato di togliere abbiamo cercato di rimetterlo, nel senso che neanche qui ce l'ha fatta, però comunque c'è l'idea di una messa in scena favolistica e anche molto barocca. C'è la carrozza, c'è tutto il mondo, diciamo, dei principi, della corte, perché comunque quello che mi interessava raccontare era anche questo arrivismo, no? Questa ambizione da parte dei personaggi, diciamo, più negativi, e quindi tutta la magnificenza della favola, dell'idea appunto del trono, della corona, eccetera, serviva anche per amplificare quest'idea. Secondo me Cenerentola è una ragazza molto fortunata, per cui alla fine riesce a innamorarsi, riesce a trionfare l'amore, non tanto per la sua bontà, ma perché secondo me tutte le contingenze e le coincidenze vanno dalla sua parte. Io credo nella fortuna, non credo che la bontà sia sempre un veicolo perché venga sempre premiata, anzi non credo purtroppo che questo basti. Non si ribella perché comunque è una persona fragile, magari vorrebbe dentro di sé anche ribellarsi, però la sua fragilità la porta a rimanere comunque in un cantuccio e non riuscire a reagire. È più una questione di prevaricazione da parte delle sorellastre. Qualsiasi cosa lei faccia di buono viene castrata, per cui insomma vive in una situazione, in un ambiente domestico abbastanza violento.
Come un'ape nei giorni d'aprile scherzosa, corre al giglio, poi salta alla rosa, dolce un fiore a cercar per sé. Fra le belle magie già tante e poi tante, ma non trovo un giudizio, un sembiante. Un boccone squisito
moccone squisito per me, un moco, un moccone squisito per me.
Il regista deve lavorare di più con Rossini. Si fa più fatica perché Rossini, appunto, dà anche delle indicazioni di regia e nella sua musica, e quindi è nella costruzione del personaggio, perché il personaggio è vero che fa molti virtuosismi, però dentro questi virtuosismi esiste un'intenzione precisa, che è la sua azione e reazione alle cose che accadono. Per cui il regista si deve assolutamente misurare con questa partitura, non può assolutamente far finta che non ci sia. Questo gioco di travestimenti è teatrale fondamentalmente. Mi viene in mente soprattutto il teatro, ma anche molti personaggi di Shakespeare, quindi questo è il segno. Infatti poi lo spettacolo, la messa in scena è giocata anche su questa idea dei doppi, cioè dei cloni. Il gioco del doppio, perché Rossini lo suggerisce, ed è infatti l'opera per eccellenza più teatrale che io abbia fatto finora. Nella musica, certo, i personaggi di Carmen viene da un romanzo e da un racconto, cioè anche Carmen è straordinaria nel libretto, dico, poi non tutti i libretti delle opere sono così straordinari, però dico che appunto la Cenerentola ha un gioco teatrale talmente raffinato che è veramente impossibile non segnalarlo. È meraviglioso, perché poi è quello che qualunque regista vuole fare, mettere ordine in questo, cioè l'equilibrio sopra la follia, appunto. Senza la follia non si può raccontare niente. Sono due personaggi divertenti, grotteschi, e quindi secondo me bisogna, insomma, trattarli così, nel senso che poi alla fine devono far ridere, cioè loro sono proprio i clown della Cenerentola. Insieme con Don Magnifico, per cui appunto senza loro tre, senza questo divertimento, non avrebbe senso l'opera buffa che lui ha composto. Alla fine subiranno una piccola punizione simbolica. È comunque un lieto fine, perché non si può, cioè non credo sia giusto stravolgere quest'idea del trionfo che lui dice, della bontà, eccetera, del riscatto anche sociale, no? Che Cenerentola ha alla fine. Però nello stesso tempo c'è anche questa cosa, questo piccolo lato, questo risvolto amaro di questi tre personaggi che verranno comunque un po' puniti.
Che dite, quel principon, quantunque non conosca, sceglierà vinto sposa più bella. Io cado in svenimento. Cenerentola, presto, portami il mio caffè. Discere mie, metà del mio palazzo è già crollata e l'altra in agonia. Fatevi onore, mettiamoci un puntello. Figlie, state in cervello, parlate in punta e virgola, per carità. Pensate ad abbigliarvi, si tratta niente men che in principarvi.
Certo, non tutti i libretti d'opera sono magnifici, come ha detto Emma Dante, ma questo di Ferretti per Rossini è strepitoso. Semplicemente in queste ultime parole di Don Magnifico, parlate in punte virgola, andate ad agghindarvi, si tratta di principiarvi, cioè di darvi in moglie a un principe, perché metà del palazzo di Don Magnifico è crollato, nel senso che è un po' alla canna del gas il Don Magnifico, e l'altra metà è anche messa male. Sono loro tre, Don Magnifico, le sue due figlie, Tisba e Clorinda, i personaggi che saranno un po' puniti alla fine da Emma Dante, che non nega, non ribalta il lieto fine del Cenerentola, ossia la bontà in trionfo, ma in qualche modo la crudeltà, la severità, un po' il sadismo anche di Tisba e Clorinda e la cattiveria di Magnifico verso questa ragazza incolpevole che alla fine si riscatterà, saranno puniti. che abbiamo ascoltato in questo recitativo, il momento in cui bisogna fare teatro proprio, c'è teatro nella parola, nella gestualità, e bisogna oggi in scena fare teatro. La direzione celeberrima di Claudio Abbado con la London Symphony Orchestra, Clorinda Margherita Guglielmi, Tisbe Laura Zannini, e nel ruolo di Don Magnifico il barone di Monflagone Paolo Montarsoli. Invece prima, come un'ape nel giorno d'aprile, Dandini, Roberto De Candia, nell'allestimento con la direzione di Carlo Rizzi, nell'allestimento del Rossini Opera Festival di Pesaro, celebre per la splendida regia di Luca Ronconi, con le altrettanto splendide scene di Margherita Palli. E il discorso di Emma Dante ci ha riportato anche al tema oggi attualissimo del rapporto tra partitura, regia della musica e del libretto, e regia invece in scena oggi, quando un regista è chiamato a reinventare l'opera. Il rapporto tra direzione musicale e direzione scenica, regia, non sempre facile, esploso, ce lo ricordiamo tutti, poco più di un mese fa nella Giovanna d'Arco alla Scala, con come si dice, virale di ormai lite in diretta tra il direttore Riccardo Sciai e la coppia di registi. Bene, ritorniamo al litigio di quelli proprio veraci. Ritorniamo alla musica e ritorniamo ai tanti aspetti della musica e del fascino musicale di Rossini, il fascino del bel canto, cioè del duetto amoroso, qui interpretato da Juan Diego Flores e Joyce Di Donato.
Non ardisco,
parlar voglio e taccio intanto,
e direi
parlar voglio,
ma non ardisco
e taccio intanto.
Una un certo incanto par che brilli su quel viso.
Una grazia, un certo incanto par che brilli su quel viso.
Quanto
caro è questo riso, scende all'alba e fa
Elegantissimi, Joyce di Donato e Juan Diego Flores, esempio potremmo dire sommo di un rapporto chiaro, senza possibilità di dubbio, tra cantante e direttore d'orchestra. I tempi li scelgono i cantanti. Del resto è celebre la battuta più frequente che Luciano Pavarotti rivolgeva a quasi tutti i direttori con cui ha lavorato. Quando il direttore proponeva un suo tempo, Pavarotti lo guardava e diceva: maestro, con me, mi venga dietro, segue i miei tempi. E non è messo nel contratto, ma insomma, come se lo fosse. A questo aspetto, nel frattempo, arrivano messaggi al numero della comunità d'ascolto di Radio 3, 335-5634-296. Si parla di musica. A Momus sarebbe forse interessante intervistare il direttore d'orchestra e cantante anziché gli osannati registi. Eccolo qui, in cauda venenum, l'affondo polemico della nostra ascoltatrice. Fra un pochino ascolteremo un direttore d'orchestra. Abbia un minuto di pazienza. Chissà perché a Stendhal la Cenerentola non piaceva, a me piace molto. Stendhal era sconvolto dalla Cenerentola, tanto che la definisce una follia organizzata. Lui aveva quasi timore di questa follia rossiniana, ma certamente sconvolto rimane. Poi, come sappiamo, adorava Rossini, tanto da dedicargli una biografia, anche lui molto disinvoltamente prendendo da varie fonti. Ma veniamo appunto all'aspetto della follia, che prima di Rossini così proprio non c'era e rimarrà per sempre una delle sigle inconfondibili del genio rossiniano.
Oh,
mi par d'essere con la testa il concertato del genio rossiniano della Cenerentola, qua in una incisione tra le più belle del capolavoro di Rossini del gennaio 1817, una delle prove più alte come interprete del direttore Gabriele Ferro con l'orchestra della radio di Colonia, e tra l'altro un'edizione con strumenti originali e il fortepiano in scena. Era qualche anno fa, ma già appunto il problema di un rapporto critico con la tradizione, di risalire al testo originale di Rossini, era un'esigenza diffusa, e tanto è vero che questa Cenerentola si basa sulla revisione critica curata da Alberto Zelda per la Fondazione Rossini di Pesaro. Ecco qua, abbiamo parlato di direzione d'orchestra e regia e subito abbiamo toccato un nervo dolente. C'è chi difende i direttori, c'è chi se la prende con i registi. Il signor Andrea dice: spesso sono molto più osannati i cantanti, ma l'elemento chiave è la musica, e lo spettacolo è costituito fortunatamente da più elementi. La regia è fondamentale. Un'altra ascoltatrice da Torino ci dice che esistono, non lo sapevamo, 300 versioni della fiaba di Cenerentola nel mondo, e la più antica è cinese. Non tutti i principi sono buone, non tutte le matrigne sono cattive, ma tutte le Cenerentole hanno vita difficile e un piccolo piede. E vita difficile, un piccolo piede, ce l'ha anche la Cenerentola di Ermanno Wolf Ferrari, opera che debutta a Venezia, al Teatro La Fenice, nel febbraio del 1900, che sparisce, ha qualche ripresa, ad esempio qualche anno fa, tradotta e adattata in lingua tedesca a Berlino, e che è in questi giorni, in un adattamento francese, in scena al Teatro di Strasburgo. Noi abbiamo recuperato una critica di Raffaello De Rensis proprio alla Prima Veneziana del 1900, in cui Raffaello De Rensis ci racconta che c'è il re, c'è la regina, c'è il giullare, c'è l'ambasciatore dell'Isola Morta, c'è il fantasma della mamma di Cenerentola, c'è la matrigna, tutti i personaggi che nella Cenerentola di Rossini non esistono. Ma Annalita Caroli ha ascoltato Vincent Monteil, il direttore d'orchestra e curatore anche della versione ritmica in francese di questo allestimento della Cenerentola di Ermanno Wolf Ferrari in scena a Strasburgo.
È vero che questa Cenerentola non si è mai fatto in Francia. Era creato alla Fenice in
1900.
Poi non era un successo, secondo quello che ho letto. Poi, 2 anni più tardi, ha fatto una seconda versione in tedesco a Bremen. Fu creato questo Cenerentola, Aschenbrödel, in tedesco, e era un successo qui. Poi in 1937... era un'altra versione che ha fatto cambiando un po' il libretto, e la storia, che era quella di Perrault all'inizio, è venuto più quella di Grimm, più nero. Sono le due sorelle, si tagliano
le dita,
i piedi, eccetera. Dunque, veramente...
le dita dei piedi per poter infilare,
esatto,
i piedi nelle scarpette.
Dunque, una versione più scura. E poi è rimasto qui, non si è fatto troppo anche in Germania. E 3 anni fa, il Deutschoper Berlin, in Berlino, ha fatto una commissione a un adattatore per fare una castrazione più ridotta a Douglas Brown, e l'hanno fatto tante volte a Berlino, e poi era un successo. È vero che è sconosciuto totalmente Wolf Ferrari in Francia. Si fa veramente poco. Io ho visto i Quattro Rustichi una volta a Tolosa, 4-5 anni fa, ma solo questo. Poi anche il Segreto di Sildana, questo si fa qualche volta. Questa musica di Cenerentola, tante influenze di Puccini, di Verdi, abbiamo qualche motivo di Rigoletto, per esempio, o di Piccione di Durandot, e da una parte, e dall'altra parte abbiamo tante cose wagneriano. Lui veramente era sotto l'influenza germania, perché viveva dopo a Berlino, e a München, credo, usa delle motivi come Wagner, i motivi dell'amore, i motivi della fuga, che usa sempre per un'ora, si ritrova sempre gli stessi motivi che sono sviluppati, eccetera, alla maniera wagneriana. E qualche volta l'orchestrazione, la musica veramente pucciniana. Dunque è veramente un mischio tra due mondi, quello dell'Italia e della Germania. La Cenerentola è veramente un soprano lirico. Abbiamo appunto un'italiana, che è una giovane soprano di Brescia, che è adesso all'Opera Studio per 2 anni, Francesca Sorteni. Dunque è una voce lirica, veramente un soprano lirico, Il principe è anche più lirico che leggero, ma la madre, la madrigna, è un mezzo soprano drammatico, le due sorelle sono due soprani più colorature, diciamo che sarebbe una Liu, sì, Pucciniano, sì. L'orchestrazione che ha fatto questo Douglas Brown per l'arrangiamento alleggia un po' l'orchestra e si può fare con voce giovane così.
Un momento del duetto dalla Cenerentola di Wolf Ferrari e l'intervista a Vincent Montet, il direttore d'orchestra, che ha adattato questa partitura. Certo, non c'è quell'aspetto di follia organizzata che Stendhal riconosce nell'italiano in Algeri, ma che poi si può applicare come criterio interpretativo ai passaggi, ovviamente tanti, in tante opere surreali e travolgenti della musica e dei testi cantati nel teatro musicale di Gioacchino Rossini. Finì male quella serata veneziana, Wolf Ferrari ritirò lo spartito, l'opera scomparve, è rinata appunto grazie a questa operazione dell'Opera di Rennes nelle città di Colmar, Mulhouse e Strasburgo. E a proposito delle tante versioni di Cenerentola, mentre ricordo che la Cenerentola in scena al Teatro dell'Opera di Roma non resterà a lungo fino alla metà di febbraio, la Cenerentola Cendrillon di Massenet, dove invece, a differenza che a Rossini, c'è la fata e come.
Thank you.
Douce enfant, ta plainte légère, così canta la fata rivolta a Cenerentola nella Cendrillon di Jules Massenet. Patricia Petitbon, interprete di questo ruolo, che richiede molte doti teatrali, tutti i passi così parlati, declamati, e grandi doti di soprano di coloratura, come nell'inizio di quest'aria. Mi piace quando gli ascoltatori dialogano tra loro usando il nostro sistema di messaggi. Le 300 versioni di Cenerentola, l'originale cinese. Sì, certamente quella cinese è originale, perché il particolare del piccolo piede, dice un ascoltatore bolognese, si riferisce all'usanza di fasciare i piedi alle bambine perché non li si sviluppino. Ma sono le 12:03, è il tempo di lasciare Momus e di accomodarci di là, in sala da concerto.